Dio ci benedica, i bambini possono andare. Se avete la vostra Bibbia, grazie musicisti, ci rivolgiamo immediatamente in un testo della parola di Dio. Gloria a Dio, è bello vedere i bambini che vanno a praticare e poi ritorneranno a cantare la lode e la gloria al Signore. Tanto mentre che prendete il nostro testo di Luca capitolo 16, volevo dare l'opportunità al fratello Nino Chiofalo di darci una parola di testimonianza e poi leggeremo la parola del Signore. Fratello Nino viene dalla Sicilia e allo stesso tempo da Milano. La gloria a Dio, lo conosco da tanti anni.
Amen. Signore sia lodato, ringrazio il Signore di essere in mezzo a voi. Stamattina mi sento come se mi stessi convertendo in quest'oggi. E mentre ieri pensavo, ho detto cosa dirò ai fratelli in chiesa, racconterò della mia testimonianza, racconterò e continuo a raccontare che Gesù continua ad operare nella mia vita. Non so neanche io dove vado, ma so che il Signore è accanto a me e mi guida nei passi che faccio. Mi veniva in mente mentre ero qua, lodavo il Signore, che mi sono convertito, che predicava suo nonno. Sono stato battezzato da suo padre e mi rallegro in mezzo a lui in questa mattina.
E io non ho fatto niente.
Comunque sia, ringrazio tutti voi di questa bella comunità. Poco fa mi sono sentito col pastore e anche lui vi manda i suoi saluti, il fratello Cattagirone, e al mio ritorno porterò i vostri saluti. Il Signore sia lodato.
Amen, grazie fratello. Bene, allora avete preso Luca, capitolo 16, parla del ricco e Lazzaro. Alcuni pensano che questa sia una parabola, ma nella saggezza di colui che conosce ogni cosa potremmo dire che non è raccontata come parabola, ma una verità che solo Dio conosce. Dio è colui che vive nel passato eterno, nel presente e nel futuro eterno. Bene, c'era un uomo ricco, capitolo 16 di Luca, verso 19, che si vestiva di porpora e di bisso e in ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, Hades è un'altra parola per l'inferno, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figliuolo, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: ti prego dunque, padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengono anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvedranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere. neppure se uno dei morti risuscita. È una storia vera. Prima che Gesù morì e risuscitò, c'era questa chiarezza che c'era l'Hades, l'inferno, e poi c'era il seno d'Abramo, così chiamato, non letteralmente il seno, ma quello che era il luogo di attesa per coloro che avevano vissuto in fede. E questo ricco non è lì perché era ricco. Non vogliamo mai che qualcuno mal comprenda che se sei ricco vai all'inferno. Non è vero. Tanti degli uomini di Dio che hanno avuto grande fede erano ricchi e sapevano benissimo gestire la ricchezza e conoscevano che la ricchezza veniva da Dio. Ma lui in questa sua frase, per favore, se loro non possono venire, tu non puoi venire, non puoi mandare nessuno, vai ad avvisare i miei fratelli perché loro non vengano più o che non vengano qui. C'è una consapevolezza che lui in qualche maniera capisce che vivendo sulla terra a volte la distrazione o le cose che chissà dove ci portano a vivere la vita così chiamata felice, benedetta, in qualche maniera porta anche alla distruzione. E lui dice, attenzione, sono così tanto tormentato che assolutamente desidero avvisare i miei fratelli che non vengano qui. Hanno bisogno di cambiare prospettiva, hanno bisogno di cambiare la maniera che loro vedono e pensano. Ma padre Abramo, che in effetti è la figura di Dio, gli dice no, qui non può assolutamente esserci parola. Quello che noi o io ho preparato per tutti gli uomini è la legge, cioè la parola di Dio, la legge dei profeti a quel tempo, in quanto il Nuovo Testamento non era ancora scritto, e questo è quello che loro hanno bisogno di ascoltare, perché tutto quello che importa perché loro cambino destinazione è scritto lì, perché se non ascoltano la parola di Dio, la legge, i profeti, non ascolteranno neanche i morti che risuscitano. Non è uno dei miei soggetti preferiti parlare dell'inferno, ma questa mattina ho in cuore di parlarvi, solo perché la Bibbia ne parla. Verità infernali. Forse è la prima volta che sentite un titolo del genere, o chissà, avete sentito qualcuno che dice come va? Sto passando l'inferno. Sapete che non è in una fiamma, ma è un tormento della mente o del cuore o anche a volte anche fisicamente. E quando parlo di inferno, la Bibbia ci parla molto sull'inferno. Non è un soggetto che provo a utilizzarlo per fare spaventare qualcuno. Magari potessi avere l'abilità di far spaventare qualcuno e fargli cambiare idea, sarei più che fiero, ma non ho questa abilità. L'unica mia abilità che il Signore mi ha dato è quella di aprire le scritture e proclamarle, esporle. Perché? Perché il popolo nel mondo ha bisogno di seguire proprio esattamente quello che Dio Padre diceva a questo ricco. Hanno Mosè i profeti. Non dico di essere Mosè né un profeta, ma dico di essere uno che parla da parte della parola di Dio. E sapete una cosa? Noi alla fine dobbiamo sempre fare una decisione di credere alla parola di Dio o no. La parola di Dio è questa porzione di Dio che è stata rivelata e che dice certamente che l'inferno esiste. Infatti stamattina ho una buona porzione di versi della Bibbia tratti da Gesù e da altri autori che ci parlano dell'inferno. Perché? Perché in qualche maniera dobbiamo essere consapevoli. Per alcuni è diventata una barzelletta, per altri era una commedia, ma in realtà per la parola di Dio è una verità molto molto seria. Parleremo su cosa pensa la letteratura dell'inferno, guarderemo a qualche statistica di quello che oggi accade e poi guarderemo anche alla Bibbia. La prima cosa è che guardo alla letteratura. La letteratura anche ebbe un'infarinatura. Infatti Qualcuno molto bravo, che è il padre della lingua italiana, così chiamato, diceva così nel suo terzo canto della Divina Commedia, l'inferno. Diceva: per me si va nella città dolente. Lui e Virgilio facevano questo, lo sapete, no? Questa bella viaggio, e lui era un po' sorpreso di quello che guardava, ma al terzo canto dell'inferno dice: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Dante l'aveva afferrato bene in qualche maniera. Giustizia mosse il mio alto fattore, deferito a Dio, feci la divina podestà e la somma sapienza, il primo amore. Dinanzi a me non furon cose create, se non eterne io eterno duro. E qui è la frase che mi ha colpito. E dice: lasciate ogni speranza voi che entrate. Lo sapete bene, no? È un italiano un po' arcaico, ma dice quello che dice. Queste parole di colore oscuro, continua Dante, vidi io scritte al sommo di una porta. Perché io, maestro, il senso l'orme è duro, ed egli a me, come persona accorta, qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco ivi t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il bene dell'intelletto. Chiudo qua, basta. Grazie Dante. Perché? Perché Dante in qualche maniera, tanti anni fa, inizia a scrivere questa? Ma magari ci ha azzeccato un po' con la Divina Commedia quando si parla dell'inferno. Ci avrà azzeccato anche un po' con il paradiso. Ma col purgatorio, poverino, ha fatto una frana. Sapete perché? Perché il purgatorio lui lo ha attinto non dalla parola di Dio, ma da quello che ormai si insegnava tra la popolazione. Eppure lui si vanta, però, meno male, è una commedia, è parte della letteratura italiana, è parte di quello che magari tanti di noi abbiamo studiato. Ma guardiamo un po' alle statistiche. Che statistiche abbiamo oggi? Raccapriccianti. Ripeto, sta settimana abbiamo avuto un po' il giorno della memoria, che ci fa ricordare che circa 6 milioni di persone, ebrei e non ebrei, morirono nei lager. E una delle cose che mi ha sempre un po' in qualche maniera preso di mira era questa scritta che stava, come Dante la immaginava, all'entrata delle porte dell'inferno: lasciate ogni speranza voi che entrate. Invece chi entrava nei lager, specie Auschwitz o altri posti, altri 80 campi di concentramento in tutta l'Europa, c'era usualmente scritto in tedesco, Arbeit macht frei. Lo so che non lo dico bene, vero? La professoressa di tedesco è già... Però so che significa. È una realtà. Ma non era la verità per chi entrava. Significa: il lavoro ci rende liberi. C'era l'idea di far credere che chi passava, entrava e lavorava in questi lager, in questi campi di concentramento, e questa loro maniera di voler lavorare un giorno li rendeva liberi. È una verità utilizzata con bugia. Sapete, questo è quello che sempre il nemico ha fatto. Cerca di dire una certa verità, ma in effetti c'è tutta una menzogna dietro. Quali sono le statistiche? Le statistiche ci fanno capire che oggi, ogni giorno, sapete quante persone muoiono? 150.000 persone ogni giorno muoiono in questo nostro pianeta. Potremmo dire: ma 150.000 rispetto ai 6 milioni, ma aspetta. Questo significa che ogni mese muoiono 4 milioni e mezzo di persone. Calcoliamolo, elaboriamo. Questo significa che questo numero di 4 milioni e mezzo ogni mese che muoiono, fisicamente parlando, nel mondo, supera la popolazione della nostra capitale di Roma. Non si tratta più di centinaia di persone, si tratta di milioni. La cosa peggiore è questa: per alcuni di loro si muore e si va a riposare, riposano in pace, ma molti di loro che non hanno Gesù, che non hanno la vita, che non hanno colui che ha conquistato la morte, non riposano in pace, sono in attesa esattamente di quello che il ricco attendeva. Già vivono nei tormenti. Tragicamente molte persone muoiono senza Cristo. E se oggi sei stato invitato qui dal tuo amico, dalla tua amica, è perché desidera far sì che tu non credi a una verità sotto uno scopo bugiardo e neanche vedi tutto questo come una commedia, un'allegoria, una storia, un mito, ma che tu prendi la verità e la fai tua affinché tu possa veramente sapere dove ti trovi, ma soprattutto dove stai andando. Se in questa grande statistica di morti alcuni iniziano a toccare il legno, il ferro, fanno le corna, tante cose, scaramanzie, ci devi essere tu o io. Il punto è questo: non domando se tu sei pronto a morire, nessuno. Vediamo quanti di voi siete pronti a morire? Nessuno. Ma quanti di noi sappiamo che se la morte bussa alla nostra vita, sappiamo dove andiamo? È qui il punto. Non è essere volenterosi, curiosare, arrivare o precipitarsi alla morte. No, Dio ci ha dato la vita e la nostra vita è da rispettare, da bramare, da viverla in pieno. Ma se la morte bussa alla nostra vita, noi non abbiamo la forza né il controllo di poter dire: no, no, aspetta, mi dispiace, sei troppo in anticipo. Sarà sempre in anticipo. Avete mai visto qualcuno che dice: beh, adesso è basta, voglio morire? Pure che hanno 253 anni, un numero qualsiasi, non ci sarà mai nessuno che vuole dire: io voglio morire. Solo uno, perché era depresso, si chiamava Elia, ma andiamo un'altra volta lì. A volte le malattie, le difficoltà, l'inferno, il tormento della mente, della situazione, spinge alcuni anche a togliersi la vita. Ma nel normale delle situazioni non è così. Allora, ipoteticamente parlando, se io o tu dovremmo affrontare la morte, sappiamo dove andiamo? Tristemente, coloro, la Bibbia dice, che rigettano Dio non sono salvati. Ecco, salvati da che cosa? Dalla morte eterna, dall'inferno, dal luogo di tormento. Ci sono tanti titoli simbolici ed altro che la Bibbia ci insegna. La Bibbia ci insegna che le forze infernali sono o da essere credute o da essere rigettate. Ora, sapere dove noi andiamo, conoscere la destinazione, veramente porta quello che noi dovremmo chiamare destino, porta destinazione alla fine della nostra vita fisica, ma l'inizio della nostra vita spirituale. E la Bibbia dice che la nostra vita spirituale inizia o in pace, in relazione con Dio, oppure in antagonismo, contrari, ribelli contro Dio e lontani da Dio. Ora, la Bibbia è l'unica sorgente di autorità. Dice: ma voi, no, non sono io a dirlo, neanche la nostra Chiesa. Questo non è qualcosa che noi ci siamo inventati. È la parola di Dio. E la Bibbia dice che la verità è che questo libro ci parla di un luogo chiamato inferno, che è la morte seconda, oppure chiamato anche il fuoco consumante, in che figura non necessariamente fisico, ma spirituale. Infatti lui era in un luogo di tormento, voleva essere rinfrescato. La Bibbia ha veramente l'ultima parola. Ora, nella continuazione di questo messaggio, non vorrei che di nuovo tu ti sii preoccupato. Oh, sta cosa mi comincia a fare un po' pesante. No, 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 sono le parole di Gesù e Gesù ci parla sempre in verità. È lui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Allora, quando qualcuno ti parla in verità, è buono che sia sempre accettato, che abbiamo un cuore disposto. Ma vorrei dire, rilassati. Sai perché? Perché oltre a parlare delle verità infernali, alla fine voglio dirti quello che Gesù ci dice come rimedio alla verità infernale. Perché se io mi fermo o Gesù si ferma alla verità infernale, noi viviamo solo con la consapevolezza di essere, diciamo, sotto la maledizione di questo inferno. Ma se Gesù ci dà una soluzione, sarà nostro potere, questo è un potere di grazia che Dio ci dà, di poter scegliere se noi vogliamo di vivere o dove spendere la nostra destinazione, il nostro destino, la nostra eternità. Tutti risorgeremo, tutti, alcuni a vita eterna, chiamiamolo paradiso, cielo, altri a morte eterna, separazione, inferno. Ora guardiamo almeno a tre diversi scrittori del Nuovo Testamento. Iniziamo con Matteo. Matteo è stato un discepolo di Cristo. Al capitolo 25, verso 41 e verso 46 ci dà delle informazioni. Il verso 41 dice: allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli. E poi verso 46 che dice anche: questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. È Gesù certamente che parla e sta chiarificando tante cose che non erano chiare. Matteo scrive queste cose da parte di Gesù. Andiamo a Marco. Marco ci parla di un fuoco inestinguibile. Marco capitolo 9 verso 43: se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala, è meglio per te entrare nel monco, nella vita, e avere due mani, che avere due mani e andartene nella Geenna. Geenna è un altro termine che significa fuoco, nel fuoco inestinguibile, cioè qualcosa che nessuno può mettere a bada. Andiamo anche, dopo Matteo, Marco, andiamo nel libro di Apocalisse, scritta dall'apostolo Giovanni, Apocalisse capitolo 20, verso 15, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, io spero che il tuo nome è scritto lì stamattina, fu gettato nello stagno di fuoco. Anche qui c'è il fuoco, simbolicamente attribuisce proprio questo tormento. Ora, la scrittura può sembrare molto orribile, terrificante, ma è il luogo dove Dio ha destinato quanti non vogliono accettarlo. Ed è una punizione, sì, è una punizione eterna. Questo è il punto, è l'eterno stato di punizione soffrente. Ora, se tu sei in Cristo, sei tranquillo. Se tu hai accettato Gesù nel tuo cuore, tu non hai paura di questa realtà. Se tu hai messo il tuo futuro nelle mani del Signore, tu non devi avere paura. Addirittura si dice che Gesù ha messo nel suo dichiarazione della rivelazione dell'Apocalisse nelle mani di Giovanni qual era il destino dei non credenti. Leggiamolo, Apocalisse 14, 10 e 11. Apocalisse 14, 10 e 11 è molto importante perché fa vedere un po' lo scatto dell'ira di Dio contro quelli che non fanno altro che ignorare Dio. Egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, è qualcosa di eterno. Chiunque adora la bestia è la sua immagine e prende il marchio del suo nome. Qui parliamo del marchio della bestia, 666 e tante altre cose che sono rivelate nell'Apocalisse. Non ha riposo, ecco il tormento, né giorno e né notte. Cosa fa Gesù riguardo all'inferno? Gesù parla e insegna dell'inferno anche durante il tempo, il corso della sua vita. Non è apologetico per scusarsi, un po' come ho fatto io, mi scuso che parlare dell'inferno. Parlava come se era qualcosa di già stabilito. Infatti egli dice in diversi posti della sua rivelazione che non aveva mai un dibattito sull'inferno, non lo difendeva né l'attaccava, sapeva che era qualcosa di, diciamo, stabilito e anche accettato. Guardiamolo in Giovanni capitolo 5 verso 28, questo è qualcosa di molto chiaro perché è uno degli approcci che Gesù ha. Voi vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Verso 29, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Perciò Gesù sta dicendo l'inferno è una cosa stabilita, chiara e non si può assolutamente pensare. Quali sono altri punti che Gesù ha parlato sempre in riferenza? In Matteo 22:13 parla che l'inferno è un luogo di oscurità, di tenebre. Leggiamolo, Matteo 22:13. Allora il re disse ai servitori, legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà pianto e stridor dei denti. Non dico quanti di voi avete mai pianto, ma quanti di voi avete avuto stridor dei denti? Qualcuno? Nessuno di noi. Provateci, ma non perché ci proviamo con la calma e la tranquillità, ma posso immaginare cosa Gesù sta rivelando. Allora questo è un luogo di tormento e di tenebre. Poi andiamo in Matteo capitolo 8 e vediamo verso 12 e vediamo questo stridore dei denti. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, lì c'era pianto e stridor dei denti. Matteo 22:13 se ce l'abbiamo, oppure andiamo a Matteo 13:42. Matteo 13:42 dice così: e li getteranno nella fornace ardente. Anche qui, lì ci sarà pianto e stridor dei denti. Poi andiamo in Marco 9:48, non faccio molti commenti, dove parla di un fuoco che non si può spegnere, inestinguibile, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne, sempre versi in riferimento certamente a tutte queste cose. È un luogo anche di corpo e di spirito che viene distrutto, lo dice Matteo 10:28, sempre per autorità di Cristo Gesù. Matteo 10:28, no, è Matteo 10:28, scusate. Matteo 10:28 dice: non abbiate paura di chi vi può fare del male o distruggere la vita, ma piuttosto di quello che può fare perire il vostro corpo e il vostro spirito nella Geenna. Questo per dire quello che Gesù, ecco, anche i tormenti che abbiamo letto in capitolo 16 di Luca. In altre parole, Gesù parla con parole diverse di un luogo dove non c'è pace, c'è oscurità, c'è tormento, c'è infelicità, ci sono tenebre, eccetera, eccetera. Ma di tutto questo c'è qualcosa che tutti questi passi hanno insieme, che non esiste la via di uscita. Questa è una cosa terribile. Ogni volta che noi ci ritroviamo in una circostanza diversa, guardiamo sempre l'opportunità di trovare una soluzione, ed è giusto che sia così. Ma c'è sempre una soluzione. Siete mai stati bloccati in un ascensore? Qualcuno. È brutto, specie se si soffre di fobia di chiusura, Claustrophobic. Come facciamo adesso? Ve lo siete domandati? Oppure se siamo rimasti in un aeroplano dove c'era tanta turbolenza e sentivamo i motori, oppure lo stomaco ci saliva in gola, tutte queste cose, e cerchiamo subito la soluzione, vorremmo uscire, e si cerca una soluzione. Oh, siete mai stati in un hotel abbattuto da una valanga? No, ci fa realizzare. In qualche maniera tutti noi abbiamo un po' seguito, perché telegiornali, televisione, eccetera, eccetera, erano pieni di questa avvenimento, questa esperienza, e sempre tutti, credo, c'era sempre questa speranza che si potessero trovare tutti quanti vivi, e amiamo sperare che tutti trovano una soluzione, questi poveri, persone che si sono dati dalla protezione civile, i vigili del fuoco, alla salvezza, al salvataggio, i soccorritori. Amiamo queste, perché? Perché noi c'è questa speranza che in qualche maniera, anche se difficile, ci sia sempre una soluzione, una via di uscita. Vi piace questo? Pensare? Oppure quando noi affrontiamo una difficoltà diciamo basta, è finita. No, dobbiamo sempre sperare. Beh, anche in questa storia, come sapete, 11 sono stati tirati in salvo, purtroppo 29 di quello che sappiamo sono rimasti sotto le macerie. Mi ricordo quando ero più giovane, mi guardai un film, si chiamava, forse qualcuno se lo ricorda, Alcatraz. Beh, c'è qualcuno che si ricorda. 3, 4, la memoria comincia. Per quelli che non si ricordano, Alcatraz è la storia di un detenuto in una prigione che è un'isola davanti a Los Angeles, San Francisco. E si diceva sempre che questa era una prigione impossibile per sfuggire. Eppure uno ci riuscì. E dopo che quest'ultimo uscì, capirono che era chiusa la storia con Alcatraz, infatti lo chiusero. Oggi è un museo, perché era ormai un tipo di prigione che non era più difficile da sfuggire. C'è sempre l'idea che in qualche maniera, in qualunque posto tu ti trovi, c'è sempre la speranza della via d'uscita. Mi dispiace dirti che quando si tratta dell'inferno non c'è una via d'uscita. Non c'è un'uscita di sicurezza. Vorrei dire che non ci sono porte, non ci sono finestre. Non esiste la chiave. Lo so, è deprimente, eh? Ecco perché Gesù poi ci dà la buona notizia. Matteo 10:28 dice: non abbiate paura di chi può uccidere il vostro corpo, ma piuttosto di chi può prendere l'anima e gettarla. Sì, chi è? Qualcuno dice il diavolo. No, non è il diavolo, lui non ha questo potere. È Dio. È Dio colui che è in pieno controllo. Non vi sono mezzi di scappatoia, non vi sono mezzi di uscita, non vi è maniera neanche di riscattare qualcuno. Ecco perché dicevo che un po' Dante Alighieri, poverino, scrive quella sua terza parte della Divina Commedia con il Purgatorio. E allora c'è ancora questa credenza, anche se è in via di cambiamento. Si pensa che anche se tu sei morto c'è una soluzione. Io vado dal prete, dal sacerdote, e chiedo di fare una messa a suffragio. Cioè pago del denaro per avere questa messa in favore del riscatto dell'anima di un defunto. E più ne fai, e più possibilità c'è di riscattare. Ma tutto dipende da quanto ti costa. L'anima nostra non può essere riscattata dalla messa a suffragio. C'è solo un purgamento, un vero purgatorio esiste. Sapete qual è il vero purgatorio? È Gesù, il purgamento dei nostri peccati. Cioè il purgatorio è oggi. Oggi ci possiamo purgare, purificare. Perché? Perché il sangue di Cristo Gesù, cioè il sacrificio che Lui ha o voluto offrire sulla croce, quello ci lava e ci purifica. Chi me la fa fare a me andare a finire il purgatorio e sperare che qualcuno dei miei parenti, non essendo avaro, possa in qualche maniera dedicare il tempo a fare le messe per me? Ma stiamo scherzando. Ma guardiamoci in faccia. Se tu c'hai dei parenti e tu sei andato via, stai tranquillo. Se lui sta bene. Rip, riposa in pace. Non ti preoccupare, i soldi tuoi li gestisco io. Ci avete fede? È vero, ci può essere qualcuno che lo fa per amore, nel ricordo del proprio defunto, ma questa non è la verità. È Gesù che ci lava e ci purifica da ogni peccato. Non c'è via d'uscita. Dante l'ha capito molto, ma molto bene. Ha detto: lasciate ogni speranza, voi che state entrando. Non pensate che ci sia opportunità. Purtroppo il problema, dice lui, Dante, hanno perduto il bene dell'intelletto. Oh Signore, se c'è una cosa che spesso, se devo andare avanti con qualche cosa, vado avanti, ma non mi togliere l'intelletto. Quanti di voi volete perdere l'intelletto? Non credo. È la cosa che ci fa ragionare, che ci fa capire. Ma questo si riferisce veramente al bene. Perché la nostra mente noi la possiamo utilizzare per le cose buone per noi o anche per le cose più distruttive. Sapete, c'è un movimento che dice, chiamato della Chiesa Universale, che dice che sì, è vero, ma non prenderla troppo letteralmente, l'inferno veramente non esiste. Poi c'è un altro ramo di questa Chiesa Universale che dice, alla fine, ad un certo punto, sapete, Dio è buono, Dio è amore, Dio è grazia, tutti questi belle sviolinate che ci piace assorbire, alla fine perdonerà tutte. E qualcuno aggiunge, sì, pure il diavolo perdonerà. Questo non è quello che dice la parola di Dio. Perché il diavolo è già stato giudicato ed è anche condannato. Signore, aiutaci a capire che è tempo di guardare a quello che dice scritto la Bibbia, né quello che dice Dante, anche se in questo devo dire che la teologia ce l'aveva buona, sebbene era letteratura o divina commedia, era una buona teologia. La verità che c'era alle entrate dei campi di concentramento era una verità, sì, il lavoro ci rende liberi, ma non era quello il punto. Se tu ed io abbiamo bisogno di aggrapparci a qualcosa, ci dobbiamo aggrappare alla parola di Dio. È la parola di Dio che ci rende liberi. E la Bibbia dice che chi ha il figliuolo ha la vita. Non è una menzogna. E né una verità che è a scopo di menzogna. Non è una commedia. Non è un'allegoria, non è un mito, ma è la verità. È la verità che Gesù stesso ha voluto certamente rivelare. E concludo dicendo che oggi il mondo sta cercando di fare questo. Uno, di rendere, certamente con l'aiuto di Satana, di rendere, diciamo, la persona di Satana meno offensiva. Oh no, lascialo stare in pace, povero diavolo. Lui cerca di fare il cielo meno attraente. Pure tu ci pensi al cielo, ma tu credi ancora a queste cose? Ancora oggi esistono. Sta cercando di rendere l'inferno meno terribile, orrifico. Oh no, no, l'inferno esiste ed è una realtà. Ma la cosa che mi dispiace tanto è che cerca di fare dell'Evangelo un qualcosa di meno urgente, meno che non necessita, che non vale la pena. Io vi dico che ogni parola che questo libro ha rivelato è verità. Concludo dicendo, Satana è colui che cerca di fabbricare, di macchinare, è lo stregone dei macchingegni, delle storie, dei trucchi, e il suo scopo è sempre quello di farci disubbidire, di far prendere alla leggera quello che Dio dice e quello che Dio ci rivela. Ma la parola di Dio non ci lascia dubbi. Perché? Perché dichiara l'esistenza dell'inferno, brutto per quanto esso è. La Bibbia è piena di tanti altri punti che dichiarano l'inferno. E il punto adesso è questo. Io sono la via, la verità e la vita, Giovanni 14, 6. Cosa significa? Significa che tu ed io dobbiamo alla fine scegliere. Giovanni 14, 6. Scegliere cosa? Se queste parole sono verità oppure un mito, un'allegoria, una storia. È Gesù che disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Tradotto significa: nessuno può accedere a Dio nel cielo se non per mezzo di Cristo Gesù. Allora, tu puoi scegliere di credere alla Divina Commedia. Puoi scegliere di credere a tante altre cose che vengono dette, o puoi scegliere di credere alla parola di Dio. E io vorrei che questa mattina tu, se non hai fatto quella scelta, abbi la certezza di sapere che tocca ferro, che se la morte bussa alla tua vita, tu sai dove vai. Non ci sarà ferro, non ci saranno messe a suffragio, non ci sarà assolutamente nulla che si potrà utilizzare per la tua o la mia. Però una cosa, se tu vuoi fare come me, ti dico subito quello che ho fatto. Un giorno ho realizzato che ero già nell'inferno. Ero giovane, ma ho capito questa verità. Ho fatto un passo di fede. Ho creduto a Gesù. Nient'altro. Dici, ma cosa hai fatto per guadagnarti, per sentirti così sicuro? No. La mia sicurezza non è su quello che io ho fatto. La sicurezza di milioni di cristiani è basata su quello che Gesù ha fatto. È Lui la via, la verità e la vita. Concludo. Chi ha il figliuolo ha la vita. Chi ha Gesù ha la vita. Tu potrai dire, sono completamente deluso. Mi hanno invitato in questa chiesa oggi. Non me l'aspettavo proprio. Ma stanno scherzando. Non sto scherzando. È Gesù che dice la verità. Io spero che te, nella tranquillità del tuo cuore, tu possa decidere stamattina dove vuoi andare ed essere sicuro di andare in quella direzione. Posso chiedervi di inchinare i vostri capi?